Allora, andiamo con un po' di consigli. Naturalmente, quando adesso diamo questi consigli, non è che ci siamo impazziti tutto di un tratto. Rimaniamo convinti che se il problema è sistemico, non sarà no, il nostro sforzo individuale quello che fa la differenza. Non è che è così che uno inverte questa tendenza. Tuttavia, può essere comunque utile, direi, in parte per così fare comunque il proprio, e in parte anche
cominciamo a fare ognuno la nostra parte, diciamo, quel poco che possiamo.
Eh sì, e un po' credo anche per iniziare a notare alcune cose che non vanno, no? Penso che per dire, no? un grande classico, quando avete iniziato a fare la differenziata, perché c'era stato un giorno che prima non la facevate e poi l'avete iniziato a fare con più attenzione, avete iniziato a notare quante cose magari no, avevate che non erano riciclabili e quante altre invece sì o no, e a farci un po' più attenzione. Quindi credo che iniziare ad avere queste pratiche ci fa capire un po' meglio noi stessi come utilizziamo internet, che a volte lo facciamo in maniera inconsapevole, quindi nemmeno lo sapremmo ridire se uno ce lo chiedesse. Vabbè, insomma, questa era la premessa, no? La clausola di salvaguardia.
Sì, non è una vera soluzione, insomma.
Sì. Primo consiglio, dai un'occhiata a che risoluzione ha impostato YouTube sul tuo dispositivo di default. Cioè tu non fare niente, apri YouTube e vedi la risoluzione, e la trovi in un numeretto in basso a destra, che potrebbe essere per esempio 720p.
Sì, tra l'altro, parentesi, tra queste varie mega piattaforme, Netflix, YouTube, Sky Go, DAZN e così via, YouTube tutto sommato è quella che lascia, e questo mi sembra veramente un paradosso, però è così, lascia la possibilità all'utente di scegliere a quale definizione vuole vedere il video.
Ah, perché le altre non lo fanno? Vimeo lo fa, Vimeo però sì, soltanto tra HD e non HD, non è altrettanto dettagliato.
Netflix non lo fa, Sky Go non lo fa, non sono sicuro di Prime Video, però insomma, diciamo, tendenzialmente mi sembra che l'auto-adattività sia non preveda l'intervento dell'utente.
Ma sì, l'utente comunque non ci azzecca mai.
Ma sì, poi
non ci azzecca mai. Vabbè, e voi provate invece a guardarla, a che cosa vi propone lui, e provate anche, no, a provare le altre, e così per chiedervi se peggiora davvero. Cioè, tipo a 2,40 secondo me peggiora davvero.
Sì, sì,
poi dipende sempre che cosa.
Forse pure a 4,80, però insomma.
No. 4,80 si vede bene, dai. Se è un filmone che ti va a vedere, molto bello, cioè che davvero è cinematografico, il 720 è meglio del 480. Se stai guardando un video così, cioè, no, c'è la notizia, è successa tale cosa e c'è il video con Conte che parla, cioè, va bene qualsiasi risoluzione.
Ha anche senso.
Poi, come diciamo, un'enorme quantità di utenti, tu in realtà YouTube lo usi non per guardare video, ma per ascoltare musica, e quindi il video non lo guardi, semplicemente ti metti in background il tuo YouTube e metti la risoluzione più bassa, tanto che te frega.
Sì, certo. O ancora di più, scaricati la traccia musicale e poi ascoltatela facendo una playlist e prendendola dal tuo hard disk, insomma. A quel punto proprio te la scarichi una volta, poi ce l'hai lì e non usi per niente più band. Troppo estrema?
No, secondo me la soluzione è magnifica, perché tra l'altro risolve anche una serie di altri problemi, tra cui il problema della rimozione dei video, rimozione che può essere un motivo di censura, può anche essere che l'utente che l'ha caricato poi lo toglie, non vedo bene perché dovrebbe farlo, però magari lo fa. A me per esempio è successo con una puntata di Monty Python che mi volevo vedere, non c'era più, questo mi ha fatto disperare, ho dovuto scaricare, no, tutta la serie intera, cioè, no, non era era il senso della vita, no? Quindi ho dovuto scaricare tutto quanto per ritrovare la puntata che dicevo io. Se l'avessi scaricata per tempo da YouTube, questo dramma esistenziale durato buona mezz'ora non sarebbe mai successo. E niente, per la musica ha maggior ragione, perché la musica, a differenza, no, magari di un video, vi occupa molto poco sul vostro disco, vi rimane, sta lì e tanti saluti a YouTube, se riusciamo. Un altro consiglio che vi possiamo dare è quello di bloccare la pubblicità, cosa che comunque secondo me migliorerà la vostra vita, cioè almeno io, no?
Sarà la vostra che no? Vita online sicuramente.
La vostra vita online, sì. Se questa, forse il mio lapsus faceva intendere che ho la mia vita soprattutto online, può darsi. Però ecco, no? Io stiamo in una radio senza pubblicità e no, ci sembra importante che ci sembra che la pubblicità sia un mezzo di condizionamento non gradito e non richiesto, e quindi io mi sento sempre molto scemo quando partono le pubblicità che mi dicono cose diverse da quello che io stavo cercando. Io magari sto leggendo una notizia e parte una pubblicità che parla di tutt'altro, e le pubblicità, voi potreste dire vabbè, ma le pubblicità è vero che danno fastidio, ma a quanta banda consumano? Beh, molte pubblicità sono video. Sono video sia quelle che precedono i video che voi state cercando, no? Quindi magari siete su YouTube, ma sarebbe la stessa cosa anche sui video di molti giornali online. Prima sono preceduti da un altro video che è pubblicitario. Quel video non solo non ve ne frega niente, ma è ulteriore banda a caso. E questo a volte i video partono anche nel leggere proprio un giornale. Quindi voi leggete un giornale online, su un articolo testuale la pubblicità invece è video. Quindi per me è un'esperienza molto fastidiosa. Per rimuoverle a pressoché del tutto, penso che il metro più migliore sia uBlock.
Ma più migliore assai.
Più migliore assai è uBlock. Una volta era AdBlock quello migliore, ma ormai negli ultimi anni uBlock, se avete già AdBlock probabilmente vivete bene, se invece le pubblicità vi sono comparse ci avrete fatto caso. E uBlock, se doveste installarlo da zero, non sapete niente di queste cose, cercate uBlock Origin, che è un'estensione per il vostro browser che vi toglie praticamente tutta la pubblicità, inclusa quella nei video.
Sì, a questo aggiungerei che esistono poi tipo Ghostery è un'altra di queste estensioni che oltre a bloccare la pubblicità blocca anche le connessioni verso siti di terze parti che in realtà hanno l'unico scopo di tracciare l'attività che facciamo online, in sostanza. Quindi uniamo
quindi è un traffico la cui utilità non è per voi,
no,
è per
assolutamente, proprio per, esatto. E in questo caso uniamo le due, diciamo, due motivazioni, quella ecologica e quella di difesa della privacy, ecco, volendo andare oltre.
Un approccio simile c'è su un'altra estensione che si chiama Invidition, che è un'estensione abbastanza carina, che in realtà secondo me nasce, chi se l'ha inventata per un motivo di privacy, ma è comoda anche da altri punti di vista. Cioè, allora esiste un sito che si chiama Invidius, cioè invidio.us, che è un proxy di YouTube, ok? Quindi tutto quello che c'è su YouTube c'è lì.
Proxy?
Un proxy è un coso che fa le stesse cose di quell'altro coso, ok? È un fantoccio di. Quindi se voi andate su Invidius c'è tutto quello che c'è su YouTube, tra l'altro con gli indirizzi che combaciano, eccetera, eccetera. Che cosa ha però di, cioè, che cosa mi cambia a me tra andare dall'originale a un suo clone? Cambia che questo clone è un po' più configurabile, quindi puoi togliere alcune cose fastidiose. Quindi ha delle impostazioni con cui, ad esempio, puoi togliere i video suggeriti. I video suggeriti è vero che non è che consumano in sé, però il meccanismo per cui uno clicca in modo compulsivo su ciò che ti viene proposto è vero che è un meccanismo psicologico, però è anche un meccanismo che poi funziona, e quindi se funziona ha delle ripercussioni di quel tipo. Ci tende a guardarti più video anche se non è ripartito per guardarti video, dovevi guardare una sola cosa e poi finisci che ti stai a guardare tutti quanti i video del mondo, e quindi magari ti toglie i video suggeriti oppure ti permette di impostare la risoluzione in maniera permanente. Cioè se vuoi puoi dire guarda, io i video li voglio, almeno, cioè, finché non cambi, no, l'impostazione, dammeli tutti quanti alla qualità minima possibile. E questo magari è adatto se tu stai usando YouTube solamente per sentire la musica, lo imposti in quella modalità lì, poi il giorno che ti riserve invece di aumentarlo perché c'è un video in cui invece davvero vuoi vedere un'alta qualità, cioè te lo cambi, ovviamente non è che non funziona. Ha un'interfaccia un po' più leggera, magari puoi togliere i commenti, che sono vabbè, una sezione a cui spero che voi non accediate mai, perché servono solamente ad arrabbiarsi, che sono fatti apposta, insomma, e funzionano benissimo. Insomma, è un po' più personalizzabile.
Blocca anche la pubblicità prima dei video?
Che non YouTube lo so, perché ormai... io lo uso comunque con un block, quindi comunque non si vede. E quindi non ho fatto la prova.
Va bene.
Però se me ne dubbio, mettere comunque un block per la
togliere entrambi, entrambi.
Certo. Ah, e questa estensione, cioè il sito ci potete andare normalmente, andare su invideo.us. E c'è questa cosa che vi ho detto. Questa estensione che vi installate fa una cosa molto semplice: tutti quanti i link a YouTube che vede, se voi ci cliccate, lui vi rimanda su quest'altro sito. E quindi, diciamo, siccome a me capita spesso di andare su YouTube perché da un'altra parte c'è un link su YouTube, allora in questa maniera il problema è risolto. Quando do un click su YouTube, io ci clicco, ma non vado a finire su YouTube, vado a finire su quest'altro coso che a me mi piace di più. Perché è più meglio
assai.
Ma ce ne abbiamo ancora tanti altri di consigli.
Sì, allora c'è Mozilla, che sapete è questa fondazione che è la produttrice di Firefox, che è un altro dei browser, forse quello più usato dopo Chrome, e che diciamo si fregia di avere un'attenzione particolare alla privacy dei propri utenti. E anche,
ce ne sarebbe da dire
indubbiamente, però tra Chrome e Firefox è da preferire Firefox,
si vince a mani basse.
Obiettivamente è vero, ce ne sarebbe comunque da dire, così come ce ne sarebbe da dire sulla questione dell'impronta del carbon footprint, del digital carbon footprint, quindi dell'impronta ecologica digitale, che anche in questo caso Mozilla cerca di abbassare, quindi abbassare la nostra impronta, sostanzialmente di abbassare quanto inquiniamo, e lo fa anche attraverso una serie di consigli. Sono consigli spesso banali, che però alcuni ve li abbiamo già dati, perché alcuni di quelli che dà Mozilla combaciavano con quelli che vi abbiamo dato precedentemente.
Insomma, sono stati loro a copiare.
Esatto, lo stavo per dire. Esatto, però hanno copiato loro.
L'abbiamo visto tutti.
Comunque, il primo consiglio che dà è quello di impostare il vostro monitor in modo che vada a nero, o comunque che il vostro computer vada in modalità dormiente, vada in sleep, quando voi è un po' di tempo che non lo utilizzate.
Potrei anche spegnerlo ogni tanto il computer? Cioè, lo potete fare, nessuno vi giudica, quando non serve lo potete spegnere, non va per forza messo in stand by.
Sì, però poi dopo, quando improvvisamente mi viene voglia di usarlo, io basta che tiro sul monitor del portatile e quello è già in funzione. Se lo spengo invece
devi premere un tasto, lo so. A volte capita anche a me.
E poi devi aspettare
magari 10-15 secondi.
10-15 secondi, che già mi è passata la voglia di fare quello che volevo fare, chissà che se lo ricordo più cosa volevo fare 15 secondi fa.
È vero.
Quindi questo era il primo consiglio.
Secondo?
Sì. Secondo, più semplicemente, cioè, oltre a togliere, a sistemare l'alimentazione, possiamo semplicemente abbassare la luminosità dello schermo. Molti schermi, per esempio testé ho appena fatto questa cosa sul mio portatile, in cui mi ero accorto che la luminosità era al massimo. Semplicemente potete abbassare la luminosità dello schermo, invece il default è fatto per darvi le immagini chiarissime, sparatissime e quindi a massimo consumo. In realtà una luminosità più bassa non solo vi riduce i consumi, ma è anche meglio per gli occhi, perché affatica meno gli occhi. Quindi, diciamo, ovviamente non vi stiamo dicendo di guardare i monitor in marrone
con l'accendino
scuro, marrone scuro su nero
con la candela.
Però non sempre è necessario tenere i monitor sparati. Questo vale soprattutto se usate i monitor in penombra oppure al buio. In quei casi conviene proprio per la salute visiva tenere una luminosità bassa.
Poi mette un terzo e quarto suggerimento che noi abbiamo preceduto, qui ci hanno copiato, dice di mettere la protezione per i tracking, vabbè, che è una roba tipo il Ghostly che ha suggerito il compagno qui in studio, ma sinceramente è un po' più loffia, che però ha fatto Mozilla, allora se la spingono, il concetto è giusto, quando ne fanno uno buono ce lo raccontano anche a noi. Il quarto suggerimento è quello di scaricare invece di vedere in streaming, le abbiamo battuti sul tempo. Il quinto, in effetti, secondo me è molto interessante, a me è molto piaciuto, è quello di salvare le tue ricerche. Cioè, ha notato che un'altra parte, noi non siamo entrati in quel livello di dettaglio, tanta parte sono i video, l'abbiamo già detto, ma un'altra parte molto impattante sono le ricerche online, proprio le ricerche su Google, che è vero che sono rapidissime, ma questo non vuol dire che sono prive di conseguenze. E le ricerche online, in realtà, spesso tutti quanti noi le facciamo per andare su dei siti che abbiamo già visto o di cui sappiamo perfettamente l'indirizzo o comunque ci possiamo riarrivare. E quindi, no, per esempio, devo andare sul sito di una compagnia aerea perché voglio prendere un biglietto, ma non mi ricordo se è .it, .com, se c'è il trattino, non c'è il trattino. Io lo scrivo su Google, lo posso scrivere pure sbagliato, quello più o meno capisce uguale, e vado da lì. In realtà, se ce la salvavamo sui segnalibri, avevamo risparmiato una ricerca e, per inciso, avevamo anche fatto prima, perché comunque trovare una cosa nei segnalibri, visto che se usate i segnalibri, che in genere sono la stellina accanto all'indirizzo, quando poi dopo riscrivete una parte del titolo o dell'URL di qualsiasi cosa, ve lo propone come suggerimento, no? Quindi se voi segnate un articolo interessante, per esempio il podcast di questa trasmissione, poi quando magari non lo ascoltate subito, ci tornate il giorno dopo, se scrivete sul vostro browser, iniziate a scrivere e scrivete magari le dita nella presa, probabilmente vi compare immediatamente, fate ancora prima che con le ricerche. E questa è proprio un'abitudine.
Inquinate meno,
ma secondo me, tra l'altro, è anche un'abitudine che è quella al non affidare a ditte esterne cose che davvero non ne hanno bisogno. Cioè, ricordarci, no, il segnalibro è veramente l'hanno inventato, penso, contestualmente al primo browser, hanno inventato il segnalibro, c'è sempre stato, ha sempre funzionato bene, e quindi, cioè, vale la pena di usarlo, è una cosa semplice. Quando volete ricordarvi qualcosa, conviene metterla nei segnalibri rispetto a dire tanto poi dopo la ricerco su Google.
Cioè, scusa, aspetta, tu quindi mi stai dicendo che io non solo mi imbatto in questa trasmissione, devo subito decidere se mi interessa o no.
Sì, certo, devi
deciderlo.
E poi
devo addirittura programmare se lo guarderò, se ascolterò di nuovo, se...
Certo.
Non è
certo.
Troppo complicato.
Potrebbe essere troppo complicato, tecnica, sì.
Effettivamente è un po' troppo complicato.
Però se una cosa magari ti interessa molto, no? Hai letto notizia, cioè in fondo è a te che ti interessa, non è a me che mi interessa. Se ti interessa, mettilo segnalibri.
Insomma, c'è Google che mi dice se mi interessa veramente.
Vabbè, certo.
questo me lo dirà Google se mi interessa.
Infatti, scusa.
È vero. Alle prime tre lettere che scrivo, lui già se lo ricorda. Chissà come fa.
Chissà. Altri consigli?
Sì, proseguendo, cioè la questione che l'abbiamo detta non esattamente così, cioè bloccare l'autoplay dei video. In molti siti, anzi, la tendenza è quella che tu, quando vai in un sito anche di informazione, se c'è un video, questo parte, cioè, quindi tu, mentre carica la pagina, quando ha finito di caricare la pagina, se c'è il video nella pagina, questo parte. Però questa
cosa, controllo informativo, spesso trascurabile,
ma comunque sarò padrone di sceglierlo io se lo voglio vedere quel video o no.
Ohia.
Ma che sai, magari ti interessa.
Cioè, puoi mettere pausa subito se ti dà fastidio. Se stai rapido, fai
in tempo uguale.
Sì, senti giusto l'inizio di un video e poi metti subito pausa. Dai.
Vabbè, guarda, si può impostare dal browser in modo che i video non partano automaticamente, cioè disattivare l'autoplay dei video. Quindi video.
E questo non vi aggrava l'attività cerebrale, nel senso che dovete fare una cosa in negativo, non dovete scegliere, non dovete fare niente, no, vabbè, niente, non parte così, così non vi viene sopra una cosa diversa.
Però devi fare un click in più, eh?
Sì. Però guardate, questa cosa a me è una di quelle che a me dà più fastidio, questa dei video, perché a me spessissimo mi capita che sto facendo qualcosa e c'ho la musica di sottofondo, sì, e poi a un certo punto la sento disturbata, dico,
sì,
cavolo è che...
Penso sia capitato a tutti quanti.
Sì, sì, penso di sì, a me è capitato sicuramente.
Ed è il video che parte senza che tu lo sappia e ti sta facendo vedere una bella pubblicità sopra alle cose che stai ascoltando e tu non capisci nulla.
Il migliore sono ovviamente i siti in cui il player è nascosto o comunque è difficilmente rintracciabile. Tipicamente tipo i siti di alcune radio hanno il player della diretta in autoplay e tipo il tasto, cioè c'è ovviamente il tasto per silenziarlo, ma è anche molto nascosto, che tu dici vabbè, ma se tu vuoi che io non visiti mai più il tuo sito potevi dirmelo subito, non mi facevi entrare e il problema lo risolvevamo.
Poi ci sarebbe un ulteriore consiglio che danno quelli di Mozilla, interessante, diciamo.
Beh, diciamo che noi andiamo in questa direzione
assolutamente,
senza ombra di dubbio, infatti. Questo consiglio è sostanzialmente di annoiarsi.
A me è quello, il consiglio che è piaciuto di più, devo dire.
E per questo abbiamo fatto questa trasmissione.
Il consiglio infatti è molto psicologico in un certo senso, dice sostanzialmente di non farsi schiavizzare appunto dall'interazione con i device, con lo smartphone, con diciamo non ubriacarsi di video o di altro materiale fornito dai media, e semplicemente rallentare, pigliarsi dei momenti di pausa.
Cioè, se hai un momento che non hai niente da fare, non prendere il cellulare e andare su YouTube a vedere se c'è un altro video, non andare su Twitter a vedere, non andare su TikTok a vedere se i tuoi amici hanno fatto. Prenditi quei due minuti che non hai niente da fare,
perché
guarda in alto, fai riposare gli occhi.
Ma non è che poi sei briosco?
Anche perché
le persone ti guardano male.
Ah, sicuramente.
Anche perché
se tu ti pigli questi due minuti di pausa, magari in questi due minuti il tuo cervello, che in realtà continua a lavorare, magari gli viene in mente qualche cosa di interessante che puoi fare, qualcosa che ti interessa veramente, e non è che l'ennesimo video suggerito da YouTube o l'ennesima cosa fatta di punto in bianco, magari una cosa in cui hai pensato almeno un minuto e quindi magari ti interessa veramente.
Tanti, io voglio
dire
una cosa, perché noi stiamo diciamo dando questi consigli anche in maniera ironica, rivolgendoci a chi ci sta ascoltando. In realtà, quando diciamo queste cose, le stiamo dicendo, almeno parlo per me, le sto dicendo anche a me stesso. Insomma, non è che, certo, non è che penso che io sono fuori da questa questione e quindi dico a tutti gli altri: prendetevi questo minuto per ragionare.
Quindi quel cerchio giallo sulla tua testa non è un'aureola,
no,
è un CD,
sì, come il nostro amico Stavo.
Esatto. E mi sa che siamo arrivati in fondo anche alla scaletta di quest'oggi, ma potrei anche sbagliarmi.
Ci avremmo ulteriori suggerimenti.
Ci abbiamo i luddisti moderati, come li hai definiti.
Ti è piaciuta questa definizione?
Mi è piaciuta.
Vabbè, sì, sono quelli di Shift Project che hanno fatto varie statistiche, di cui alcune sono quelle che abbiamo citato. Vabbè, io l'ho definito i luddisti moderati perché dicono no, non devi fare niente, però non è che proprio tassativo, cioè però dai, facci attenzione, è un po' questo il loro messaggio, cioè, sarebbe male tutto.
Non sono è male tutto, però non è il caso di comunque scassare, mettersi a spaccare computer, televisioni, eccetera. Questa è la visione.
No, peraltro il primo consiglio che loro danno è un consiglio che è venuto fuori anche da una delle puntate sulla materialità del digitale che abbiamo fatto, no? Quindi acquistare le attrezzature meno potenti possibili, ovvero, cioè, non acquistare le attrezzature il meno potenti possibili, o perlomeno non è necessario acquistare per forza delle attrezzature che siano il più potenti che c'è sul mercato, perché probabilmente non ci servono. 9 volte su 10 non abbiamo bisogno di tutta quella potenza. Questo vuol dire che avremo la possibilità di semplicemente utilizzare attrezzature meno potenti, vuol dire che probabilmente consumano meno.
Sì, e poi quelle che abbiamo cercare di non cambiare, di cambiarle più raramente possibile, cioè finché funzionano o finché si possono aggiustare, aggiustiamole e teniamole in uso, perché come abbiamo visto anche nel ciclo di trasmissioni precedenti, l'impatto, un'enorme quota di impatto dell'inquinamento di queste attrezzature sta nella produzione e nello smaltimento. Di conseguenza, più tempo di vita riusciamo a estrarre dalla stessa apparecchiatura, meno è l'impatto diciamo ecologico per diciamo unità di tempo fruito.
E con questo direi che i suggerimenti, no, si possono ridurre qui. Mi sembra che poi alla fine il suggerimento di Racchio Tutti è quello di dormire di più e fare meno cose. In generale, meno cose fate,
meno cose meglio, più belle.
Meno cose e più belle, esatto. Fate buoni sogni. E con questo la puntata del Tina e la Presa di questa domenica finisce qui. Vi diamo appuntamento tra esattamente due domeniche, ovvero il 2 febbraio, perché vi ricordo che il Tina e la Presa va in onda una domenica ogni due, nell'altra domenica comunque nel nostro orario trovate una replica, a volte nostre, più spesso di altre trasmissioni che rimandiamo in onda, soprattutto ultimamente Stacca Stacca, trasmissione su Radio Blackout e Coccole al Silicio, trasmissione su Radio Wombat. Il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa sera finisce qui e riprenderà domani mattina, credo, forse dal pomeriggio, con il consueto palinsesto informativo. Vi ricordo il contatto della trasmissione, che è ledita nella presa@ondarossa.info. E niente, un abbraccio a chi ci ha ascoltato, particolarmente a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao ciao, un saluto.